Bentornati a questo corso Microsoft Virtual Academy sull'Application Lifecycle Management con Visual Studio Online. In questo modulo parleremo degli strumenti a supporto di Visual Studio Online. Quindi andremo a trattare quelli che sono i client per potersi collegare a Visual Studio Online e come poter integrare Visual Studio Online con altre piattaforme utilizzando le REST API e i Service Hooks. Iniziamo parlando dei client disponibili per VSO. Innanzitutto non possiamo non parlare del Visual Studio Team Explorer, perché è di fatto il client per eccellenza per connettersi a Visual Studio Online ma anche a Team Foundation Server. Questo perché è integrato dalla versione 2012 in poi direttamente in Visual Studio, è disponibile comunque come download separato sia per Visual Studio 2008 che per Visual Studio 2010 ed è, diciamo, il modo migliore, il modo più completo per poter interagire con Visual Studio Online. Infatti, avendo l'integrazione direttamente con Visual Studio, è molto comodo poter lavorare con gli elementi di lavoro e con il source control di Visual Studio Online direttamente da Visual Studio. Teniamo conto che Visual Studio Online è comparabile all'ultima versione di Team Foundation Server in quanto possibilità di connessione, per cui il consiglio è quello di aggiornare sempre all'ultima versione disponibile di Visual Studio e del Team Explorer in modo da aver garantita la compatibilità con tutte le feature disponibili da Visual Studio Online. Inoltre, per poter connetterci a Visual Studio Online, possiamo utilizzare anche il portale web. Portale web che, come abbiamo visto, fornisce la maggior parte delle funzionalità relative a Visual Studio Online direttamente da web utilizzando il nostro browser. Quello che non possiamo fare, e l'abbiamo visto per esempio, è l'editing del codice direttamente da web. Per quello serve Visual Studio Online. Però, ad esempio, sempre parlando del codice, con il portale web possiamo comunque andare a vedere l'history, andare a vedere la struttura del codice, andare a gestire direttamente tutti i work item, anzi, come ho accennato nel modulo relativo, è normale prassi che chi organizza il lavoro del team utilizzi il portale web piuttosto che Visual Studio per la gestione dei work item. Quindi è uno strumento che, sotto certi aspetti, è sicuramente inferiore al Team Explorer di Visual Studio, ma è assolutamente potente per quanto riguarda, per esempio, la gestione del lavoro. Quindi dipende molto magari da chi andrà ad utilizzare lo strumento. È un portale web, quindi usufruibile via browser ed è compatibile con la maggior parte dei browser presenti sul mercato oggi. Quindi è compatibile da Internet Explorer 9 in poi, è compatibile con Firefox, è compatibile con Chrome ed è compatibile con Safari dalla versione 5 in poi. Questo per quanto riguarda la compatibilità ufficiale. Però se voi utilizzate Opera piuttosto che qualche altro browser, in linea di massima non ci dovrebbero essere problemi con l'utilizzo del Team Web Access. Un'obiezione che viene fatta spesso quando si parla di Visual Studio Online e di Team Foundation Server è che sono piattaforme che servono per sviluppare sostanzialmente solo con tecnologie Microsoft e solo in ambiente Microsoft. Questa obiezione però è assolutamente falsa. Come abbiamo visto, Visual Studio Online può essere utilizzato tranquillamente sia per sviluppare magari su sistemi operativi non Microsoft, penso a Linux piuttosto che a OS X, e anche con tecnologie o per linguaggi non Microsoft. Questo grazie al Team Explorer Everywhere, che sostanzialmente è più di un programma, è una suite di client, sia grafici che da command line, che permettono appunto di interagire con Visual Studio Online e con TFS da qualsiasi piattaforma. Si installa in modo grafico e si integra con Eclipse, sia su Windows che su Linux, e poi, come dicevo, ha tutta la parte da command line, quindi è possibile utilizzarlo praticamente su tutti i sistemi operativi. Qui nella slide ho riportato solo una sintesi dei sistemi operativi che sono supportati, ovviamente supportato su Windows, perché se voi non volete sviluppare con Visual Studio su Windows, siete liberissimi di farlo e potete comunque continuare a utilizzare le funzionalità di Visual Studio Online utilizzando il Team Explorer Everywhere. Quindi supporta Windows, supporta Linux sia per piattaforma x86, x64 che su PowerPC, supporta Unix in tutte le sue, o nella maggior parte comunque delle sue piattaforme supportate, anche Spark, anche RISC, eccetera, e supporta OS X, sia nella versione Intel che PowerPC. Un'altra cosa molto interessante del Team Explorer Everywhere, che fa sì che più di qualcuno lo utilizzi anche in ambiente Windows, è la sua possibilità di essere esteso mediante script e comunque di essere integrato negli script, sia che si tratti di script PowerShell che di script Bash che altre tipologie di scripting. È possibile creare dei veri e propri mini programmini in script che riescano a utilizzare il Team Explorer Everywhere per connettersi e per integrarsi a Visual Studio Online. Inoltre, ci sono diversi tool di terze parti, sia come plugin per ambienti di sviluppo, sia standalone, o anche già ambienti di sviluppo pronti che hanno questa funzionalità, che permettono comunque di interagire con Visual Studio Online. Alcuni sono rilasciati open source dalla community, altri sono closed source, però ne esistono veramente tanti che si possono utilizzare qualora il Team Explorer di Visual Studio o il Team Explorer Everywhere magari non abbiano delle funzionalità che a voi possono servire o comunque non siano di vostro gradimento. Esiste inoltre una selezione di app sia sul Windows Store, quindi utilizzabili su Windows 8 e Windows 8.1 e anche su Windows 8, su Windows RT, scusate, ma anche per Windows Phone, tra cui, tra l'altro, a breve uscirà anche il client ufficiale chiamato Work Item Studio. In lingua inglese esiste già, in lingua italiana non ancora, che permette di poter gestire anche in modifica la parte dei work item, quindi di gestione del lavoro presente su Visual Studio Online. Ma infine, di fatto, con l'abilitazione dell'API REST su Visual Studio Online, le possibilità sono praticamente infinite, perché anche non dovessi trovare quello che mi soddisfa, nel panorama di applicazioni che già esiste, piuttosto che io abbia delle necessità particolari o ancora volessi fare da me uno script, un programma che faccia una serie di operazioni magari in modo automatico o schedulato, ho la possibilità di farlo senza nessun problema perché, come vedremo tra poco, con l'API REST posso gestire praticamente ogni parte del sistema. E proprio a proposito di API REST, andiamo a vedere come è possibile integrare Visual Studio Online con le altre piattaforme e viceversa. In questa parte andremo a vedere quelle che sono le REST API e Service Hooks. Le REST API, come dice il nome, sono un set di API basate su REST, quindi utilizzabili sostanzialmente da qualsiasi piattaforma, anche mobile, che permettono l'interazione, come dicevo poco fa, praticamente completa con il sistema, è possibile andare a gestire praticamente tutti gli aspetti del sistema. I Service Hooks invece permettono di integrare Visual Studio Online con quelli che sono i più popolari servizi cloud, come ad esempio Trello, GitHub, Jenkins, HipChat e altri, ma anche con sistemi custom, purché disponibili in qualche modo su internet. Quindi Visual Studio Online, essendo stato sul cloud, essendo stato dentro Microsoft Azure, deve poter raggiungere in qualche modo l'endpoint che voi decidete di integrare con Visual Studio Online stesso. Grazie a questi servizi, quindi sia grazie alle REST API che ai Service Hooks, è possibile sviluppare applicazioni e servizi custom che vanno a estendere le potenzialità di Visual Studio Online, che già comunque, come abbiamo visto, sono notevoli. E anche grazie alle REST API è possibile utilizzare Visual Studio Online da qualsiasi piattaforma, anche mobile. Infatti abbiamo visto che esistono le app per gestire Visual Studio Online sia con Windows RT, quindi tablet basati su Windows, sia su Windows Phone. Parlando delle REST API, come abbiamo detto, sfruttano il protocollo REST ed utilizzano JSON come linguaggio di scambio dati. Per poterlo utilizzare hanno un pattern predefinito, che è quello visibile in questa slide, quindi con uno degli HTTP verb supportati, che siano post, get, put, patch, eccetera, si può fare una chiamata utilizzando comunque l'HTTPS a il nome dell'account.visualstudio.com, quindi nel mio esempio, come abbiamo visto prima, sarà dbtech.visualstudio.com, slash default collection, perché vi ricordo che su Visual Studio Online c'è solo una theme collection e si chiama default collection, slash underscore APIs, quindi APIs, e da lì in poi va costruita la chiamata utilizzando una delle aree che sono disponibili, che tra poco vedremo, e utilizzando poi la risorsa dell'area a cui si vuole accedere. È importante notare che alla fine della richiesta va sempre indicata la versione dell'API che si sta utilizzando. Quindi in questo caso, nel caso della slide, sarà la versione 1.0. L'API REST sono un servizio di tipo autenticato, quindi non è possibile accedervi senza autenticazione e fornisce due tipi di possibilità per l'autenticazione: il servizio BASIC e l'OAuth 2.0. Con l'autenticazione BASIC, si possono sostanzialmente accedere quasi tutte le aree disponibili, tranne quelle magari più protette, più sotto security, come account e profile, che vedremo tra poco che cosa sono. Per poter utilizzare l'autenticazione Basic è necessario abilitare le Alternate Credentials all'interno del portale di Visual Studio Online e durante la demo vedremo come è possibile e che cosa significa farlo. E le credenziali vengono passate nel header della richiesta HTTP. Per quanto riguarda invece l'autenticazione con OAuth 2.0, la procedura è un po' diversa perché mentre con l'autenticazione basic, appunto, basta abilitare l'Alternate Credential e si fa direttamente dal portale di Visual Studio Online, con l'autenticazione, per poter utilizzare l'autenticazione OAuth 2.0, è necessario registrare la nostra app, quindi l'app che andrà ad utilizzare le REST API, sul portale raggiungibile al link visibile in questa slide. In questo modo otteniamo un ID univoco che andrà a identificare la nostra applicazione. A quel punto è necessario chiamare le API non più con le credenziali che passavamo prima, ma con l'ID appena generato. In questo modo si ottiene un token che ha validità temporale limitata e che va eventualmente rinnovato in caso scadesse. Quindi con questo token io posso andare a richiamare le mie API, sono identificato in modo univoco e devo ricordarmi che a seconda della validità temporale del token ho necessità o potrei aver necessità di farne il refresh. Le aree disponibili sulle REST API, come dicevamo prima, sono molte. Queste sono quelle attualmente disponibili e vanno a coprire praticamente ogni aspetto del sistema. Infatti abbiamo le aree account e profiles, quindi la gestione degli account di accesso al nostro Visual Studio Online e i profili degli utenti che hanno avuto accesso al nostro Visual Studio Online, tutta la parte di build, quindi possiamo andare a recuperare le build che sono state eseguite, le build definition, possiamo andare a recuperare le drop location, quindi dove le nostre build hanno depositato i file dopo l'operazione di build e così via. Abbiamo anche, come accennato nel modulo apposito, tutta la parte di cloud load testing e di test management, quindi riesco ad accedere anche ai test con le API. Abbiamo la possibilità di gestire il source control, sia che si tratti di Git, sia che si tratti di TFVC, quindi anche la parte di version control. Possiamo accedere ai vari elementi di progetto, quindi a tutti i team project che sono disponibili sulla Visual Studio Online. Possiamo passare anche alla parte di gestione del team e alle team room, quindi anche alle chat direttamente via API. E infine, ma non meno importante, è possibile gestire tutta la parte relativa ai work item direttamente dalle REST API. Quindi, magari andando a combinare l'utilizzo di tutte queste API o di tutte queste aree all'interno delle API, è possibile veramente andare a gestire il sistema in modo completo. Utilizzando queste API, per esempio, è possibile scriversi un client per Visual Studio Online che ci permetta, magari in una sola dashboard, di andare a gestire tutte le aree che per noi sono interessanti. Penso a una dashboard, per esempio, per la parte di DevOps, dove avrò il risultato dei test di carico e test di processo, insieme magari alla parte di gestione del team piuttosto che alle chat, in modo da poter fornire un'esperienza al reparto di operations integrata o funzionalità di questo tipo. Andiamo ora a vedere com'è possibile e che cosa significa utilizzare le REST API di Visual Studio Online. Per poter dimostrare come integrare Visual Studio Online con le nostre applicazioni utilizzando le REST API, ho deciso di creare questa semplice applicazione Aspen MVC che va appunto a interrogare le API di Visual Studio Online per avere l'elenco delle build, l'elenco delle build definition e per poter accodare una nuova build. Prima di vedere però come funziona, passiamo un attimo sul portale di Visual Studio Online per fare un'operazione che è necessaria per poter utilizzare le API, ovvero quella di abilitare le Alternate Credential. Le Alternate Credential servono per poter utilizzare le API con l'autenticazione Basic e vanno abilitate per il singolo utente che decide di utilizzare le API. In questo caso ho deciso di utilizzare le API con il mio utente, quindi dovrò andare sul mio account, cliccandone sul mio nome, My Profile, Credentials. In questo momento le Alternate Credential non sono abilitate, quindi quello che devo fare è cliccare sul link Enable Alternate Credential. Mi viene proposto il mio username con cui ho fatto accesso al sistema. Ho la possibilità per alcuni tipi di applicazioni, per alcuni tipi di API, di utilizzare un username secondario e questo può essere utile nel caso in cui il servizio che devo andare ad integrare non supporti l'autenticazione tramite un login di tipo email. E poi devo andare ad inserire una password per poter utilizzare le Alternate Credentials. In questo caso la password è sicurissima, è 123456AB. Salviamo. Mi arriverà anche un'email che mi informerà che qualcuno mi ha abilitato le Alternate Credentials o che comunque è stata cambiata la password se ce l'avevo già abilitata. Questa è una feature di sicurezza che è stata introdotta in Visual Studio Online proprio per non aver alcun tipo di problema dal punto di vista della sicurezza. E da questo punto in poi io posso utilizzare le REST API con il mio account utilizzando queste credenziali. Ritorno quindi all'applicazione per vedere come si utilizza, che cosa fa e per vedere poi nel dettaglio come utilizzare le REST API. Come ho già detto, questa applicazione recupera tramite le REST API la lista delle build che sono definite sul mio intero account, la lista delle build definition e poi mi permette anche di fare l'enqueue di una build. Partiamo con il primo punto che recupera la lista delle build. Questa funzionalità ci mette un po' perché ho tante build definite sul sistema. Questo è l'elenco delle build che sono state eseguite, sia che siano fallite, sia che siano andate a buon fine, tutte le build che sono state prima o poi lanciate sul sistema. Come vedete, le REST API utilizzano JSON come formato scambio dati. Quindi quello che mi arriva in questo caso è una serie di messaggi JSON che rappresentano le mie build. Ho tutte le informazioni che mi aspetto dalle build, quindi ho l'URL per poter interrogare direttamente la build, ho i tempi di inizio e di fine, ho lo stato della build, ho la ragione per cui è stata mandata quella build, è stata accodata quella build. E ho una serie di parametri che mi possono essere utili per poter utilizzare appunto la build. Ovviamente una visualizzazione di questo tipo non è molto comoda, quindi quello che posso fare, essendo un documento JSON, è quello di andare a elaborare questo documento mappandolo su delle classi apposite in modo da avere poi una visualizzazione un po' più comoda. In questo caso vengo avvisato che sul mio sistema ci sono 102 build. E me ne viene riportato il numero e lo stato. La stessa cosa la posso fare con le build definitions. Anche in questo caso l'elemento è un elemento di tipo JSON con tutti gli attributi che possono essere utili per poter utilizzare al meglio questo sistema e le informazioni che ho. E anche in questo caso mi è possibile mappare ad degli oggetti custom in modo da poter avere una visualizzazione molto più comoda. Infine, sempre tramite le REST API, ho la possibilità di farle in queue di una build. In questo caso ho deciso di farle in queue sulla build definita con ID1, quindi quella per il progetto DBTech. Andiamo un attimo all'interno del progetto, dal portale web, sulla parte di build. Vediamo che in questo momento non ho nessuna build completata e non ho nessuna build accodata. Se io quindi da questa applicazione decido di accodare una build, mi viene restituito che la build è stata accodata manualmente, è stata accodata in questa data, è ancora accodata e si trova in prima posizione nella coda. Tornando sul portale e facendo refresh, vedo che effettivamente la build esiste, è stata accodata. Ha l'ID 506, come vedo anche in questa finestra. E a questo punto la build potrà proseguire. Chiudiamo l'esecuzione dell'applicazione e andiamo a vedere come è stata realizzata. Essendo una web application MVC, abbiamo le view, dei model e dei controller. Per quanto riguarda la view, è molto semplice, ci sono solo degli action link Ajax che andranno a richiamare delle azioni nel controller per valorizzare questi div e pannelli. Andando a vedere il controller, ci sono le azioni che mi permettono sia di avere risultati di tipo raw, quindi JSON in chiaro, sia le azioni che mi permettono di avere la lista di oggetti mappata su oggetti custom. In entrambi i casi fanno riferimento a delle chiamate alle API utilizzando questo metodo che costruisce la chiamata in base ai parametri che gli vengono passati. Vi ricordate, la chiamata va fatta comunque in HTTPS utilizzando nome account.visualstudio.com e in questo caso i parametri si trovano qui. Quindi nome account sarà dbtech.visualstudio.com, default collection, APIs e poi utilizza quello che gli viene passato. In questo caso, per quanto riguarda l'elenco delle build, gli viene passato build slash builds. Quindi la chiamata completa sarà, andiamola a vedere, dbtech.visualstudio.com slash default collections slash APIs slash build slash builds punto di domanda API version 1.0. In questo caso, essendo una get build raw, non fa altro che passare la stringa ricevuta come risposta che contiene JSON indietro fino alla view. In realtà è stato necessario fare un'operazione di questo tipo, quindi deserializzare l'oggetto JSON e riserializzarlo in modo da poter avere la formattazione, altrimenti sarebbe solamente una stringa piatta, ancora meno leggibile del JSON originale. Per quanto riguarda invece la parte di build con la mappatura all'oggetto custom, anche in questo caso utilizzando JSON.NET è veramente semplice perché andando a definire degli oggetti che mappano le proprietà del JSON è possibile utilizzare la funzionalità di JSON Convert e utilizzando la deserializzazione è possibile che l'applicazione automaticamente vada a mappare l'oggetto JSON sull'oggetto custom che è stato definito. Lo stesso discorso vale per le build definition. Viene utilizzata la stessa classe client, l'unica differenza è che anziché andare nell'area build passando la property builds, si utilizza sempre l'area build ma con la risorsa definitions. Questo fa sì che la richiesta venga mandata al server con una costruzione diversa, quindi appunto con definitions al posto di build, e fa sì che la risposta dell'API Visual Studio Online sia quella con l'elenco delle definizioni delle build. Anche in questo caso, per quanto riguarda la mappatura degli oggetti custom, è sufficiente andare a definire un oggetto che mappa anche solo un subset, perché non sono tutte le proprietà dell'oggetto JSON, e automaticamente la deserializzazione può mappare un oggetto con l'altro. Per quanto riguarda invece la parte di accodamento di una build, il discorso è leggermente diverso perché non si utilizza più una chiamata get come si utilizzava prima, ma si utilizza una chiamata post. Alla chiamata post viene passato anche in questo caso area e risorse interessata, ma viene passato anche un content che sarà sostanzialmente il body della request. La request viene costruita esattamente nello stesso modo, quindi sempre con account.visualstudio.com, eccetera, eccetera, e la versione che deve essere sempre presente. Gli viene passata sempre l'area build con la risorsa request e gli viene passato un oggetto di tipo build request, che è un altro oggetto custom che mappa comunque le proprietà JSON, in cui viene inserito l'ID della build definition che voglio utilizzare. Se vi ricordate, prima ho detto che volevo utilizzare la build definition con ID1 del progetto DBTech, quindi qui gli passerò l'ID1. Posso impostare una priorità e un modo, una ragione per cui è stata accodata questa build. L'importante è che prima di passare il content, quindi prima di passare questo oggetto alla chiamata, venga serializzato in JSON e inserito in uno string content. A questo punto viene passato all'API come body della request, le API mi rispondono e, allo stesso modo di quello che succedeva prima, viene mappato a un oggetto custom che mi restituisce il risultato. Torniamo a vedere se la nostra build è finita. La nostra build è completata, quindi tutto il processo ha funzionato. Ora che abbiamo visto come è possibile e relativamente semplice integrarsi con Visual Studio Online utilizzando la REST API, parliamo di quelli che sono i service hooks. I service hooks sono sostanzialmente dei gestori di eventi a cui è possibile sottoscriversi per poter essere notificati appunto che quel determinato evento è stato scatenato dal servizio. Ad oggi è possibile sottoscrivere una serie di eventi che sono quelli riportati in questa slide. Il primo è build completed, che come dice il nome è l'evento che si verifica quando una build viene completata, quindi quando un processo di build giunge al termine. Indipendentemente dall'esito, sarà poi il service hooks a notificarci dell'evento di build completed e anche sullo stato della build. Poi c'è il code pushed, che si riferisce solamente ai team project che hanno Git come source control, ed è praticamente l'evento di salvataggio del codice su Git, il cui equivalente, code checked in, è riguardante i team project che hanno come source control il TFVC. Quindi possiamo essere notificati ogni volta che qualcuno salva il codice sul nostro source control. Poi abbiamo due eventi che riguardano i work item, quindi abbiamo work item created e work item updated, che rispettivamente fanno sì che riceviamo una notifica di qualsiasi tipo, vedremo poi che cosa si intende per notifica in realtà. Comunque riceviamo una notifica nel momento in cui qualcuno crea un work item sul nostro progetto oppure ne modifica uno. E infine abbiamo un altro evento, sempre riguardante i work item, che fa sì che ci venga inviata una notifica non appena un qualche utente lascia un commento a un work item. Questo è comodo perché può essere utilizzato anche per quanto riguarda lo stakeholder feedback, per esempio. Abbiamo detto che i service hooks vanno sottoscritti, è possibile sottoscrivere uno o più eventi, quindi non è. Non siamo limitati ad un unico evento come sottoscrizione. Quello che è importante sottolineare è che la sottoscrizione Si riferisce a un singolo team project, quindi se io dovessi sottoscrivere eventi che sono generati in team project diversi, dovrò fare più di una sottoscrizione ad un service hooks. La sottoscrizione viene consumata da un consumer, quindi starà a me poi decidere quale consumer utilizzare, e vedremo tra poco che cosa significa, e non appena si verifica un evento, la sottoscrizione scatena una specifica action che dipende dal consumer. Per creare una sottoscrizione abbiamo la possibilità di utilizzare, come sempre, il portale web, quindi il Team Web Access di Visual Studio Online, oppure è possibile farlo utilizzando direttamente anche le REST API. Questo è comodo perché se dobbiamo gestire in modo dinamico, a seconda di magari dell'orario piuttosto che di altre condizioni, le nostre sottoscrizioni ai service hooks, possiamo fare dei job schedulati che, utilizzando le REST API, vadano a modificare le nostre sottoscrizioni o a implementarne di nuove o a togliere quelle che già ci sono. Per quanto riguarda i consumer, ci sono una serie di consumer già definiti dalla piattaforma, alcuni li citavo prima, come Trello, come GitHub, come Hipchat, eccetera. Altri è possibile configurarli come custom, quindi utilizzando un endpoint che deve essere un endpoint web, possiamo definire che anche la nostra applicazione, anche il nostro servizio, che magari non è già elencato direttamente sulla piattaforma, può essere integrato attraverso i service hooks. A seconda, come dicevo prima, del tipo di consumer, abbiamo o meno disponibili alcuni eventi o azioni. Non con tutti i consumer è possibile sottoscrivere tutti gli eventi o fare tutte le azioni. Ed è necessario, ovviamente, a seconda del tipo di consumer, specificare delle configurazioni diverse. C'è per esempio un consumer di tipo Azure, Storage che, fa sì che sia possibile, per esempio, salvare l'esito di una build su un account, appunto, Storage di Azure. Ovviamente un consumer di questo tipo richiederà, per esempio, l'URL dell'Azure Storage piuttosto che la password dell'utente con cui collegarsi. Magari per quanto riguarda altri tipi di servizio saranno richieste altri tipi di configurazioni e altri tipi di parametri. Fatta questa breve introduzione, passiamo a vedere effettivamente con mano come si utilizzano i service hooks e come si possono configurare. Siamo nuovamente sul Team Web Access, il portale web di Visual Studio Online. Abbiamo detto che i service hooks sono relativi a un singolo team project, per cui prima di tutto, entriamo sul portale web del singolo team project, in questo caso TestAgile, che è quello che abbiamo utilizzato anche in precedenza. Come vedete, nel menu in alto non sono disponibili opzioni per quanto riguarda i service hooks. Questo perché, per poterli gestire, è necessario entrare nella parte di configurazione. Qui, infatti, troviamo la tab per poter gestire e configurare le sottoscrizioni ai service hooks. Io in questo momento non ho nessuna sottoscrizione, quindi la creeremo assieme step by step. Innanzitutto mi viene proposta una schermata di selezione del consumer. Come vedete, e come accennavo prima, ci sono un sacco di servizi già configurati, tra cui Jenkins, Kato, MyGet, User Voice, eccetera, e c'è anche la possibilità di configurare un webhooks, ovvero un servizio custom personalizzato. Notate che cliccando sui singoli servizi viene proposta una descrizione di quello che è il servizio a cui è possibile sottoscriverci, quelli che sono gli eventi che sono supportati per la sottoscrizione per il singolo servizio, servizio consumer ricordo, e quelle che sono le azioni che verranno scatenate in risposta al servizio. Io per questo esempio ho deciso di utilizzare l'Azure Storage. Azure Storage che per il funzionamento del service hooks viene utilizzato nella sua parte di Storage Queue e infatti mi viene proposto che come supported action, quindi come azione che verrà scatenata in relazione all'evento, ci sarà un inserimento di un messaggio all'interno della Storage Queue. Procediamo. Come prima configurazione mi viene richiesto che tipo di evento voglio sottoscrivere. In questo caso, per l'esempio, ho deciso di sottoscrivere un evento di tipo work item created, cioè ogni volta che io creerò un nuovo work item all'interno del mio progetto, di questo progetto, mi verrà scritto un nuovo messaggio all'interno della coda di Azure Storage Queue. Posso anche andare a filtrare in un'area definita del progetto, in questo caso ho solo un'area, oppure anche per tipo di work item. Per esempio, se io volessi che mi venga notificata solo l'apertura di un nuovo bug, piuttosto che di un nuovo test case, eccetera. Scelgo di lasciare qualsiasi tipo di work item. Dopo aver configurato la sottoscrizione, devo andare a configurare l'azione e il provider dell'azione. Quindi in questo caso mi vengono richiesti i dati riguardanti il mio account Azure Storage. Innanzitutto devo andare ad inserire il nome dell'account. Solamente nel nome dell'account, non tutto l'URL. Poi devo andare ad inserire la chiave, che è la password sostanzialmente per poter accedere all'account, e configurare un nome di coda su cui andare a scrivere. Posso mettere qualsiasi nome perché se ho già una coda definita e creata, il servizio andrà ad utilizzare quella coda. Nel caso in cui io non abbia una coda creata e decida di crearla ora o comunque di utilizzarla solamente per questo servizio, il Service Hooks sarà in grado di creare per me la coda. Decido di chiamare la mia coda Service Hooks Example. A lui non piace perché devo inserire solamente lettere minuscole. Posso andare a configurare poi una serie di parametri relativi alla Storage Queue e posso andare a scegliere quale versione dell'API utilizzare, in questo caso la 1 che è quella stabile. Fatte le configurazioni, posso andare a creare anche un test, quindi ad inserire sulla mia coda un messaggio di test. Prima di farlo, voglio farvi notare che all'interno del mio account che ho deciso di configurare come Storage Account per il Service Hooks, non ho alcuna coda, vedete? È completamente vuoto. Nel momento in cui io vado a fare il test, il sistema accoda una richiesta che ha avuto successo, ha inserito questo messaggio e se io torno a visualizzare le code, mi trovo Service Hooks Example, che è la coda che ho deciso di creare. Quindi ha funzionato. Chiudiamo il test. Finish. In questo momento la mia sottoscrizione viene creata, mi viene riportato il tipo e l'evento a cui sono stato sottoscritto e ho un counter, uno stato relativo ai 14 giorni precedenti. In questo caso, avendola appena creata, è ancora a zero. Andiamo sulla dashboard del team e a questo punto verifichiamo che funzioni. Quindi andiamo a creare un nuovo elemento di lavoro, per esempio una nuova user story. Creiamo una nuova user story inserendo, per esempio, con tanta fantasia, test di funzionamento service hooks. Aggiungiamo la user story, ritorniamo sulla tab dei service hooks, refresh e vediamo che lo stato è cambiato ed è in stato succeeded. Andiamo ora a verificare se effettivamente il messaggio è stato inserito. Per poterlo fare è necessario avere un client delle Storage Queue di Azure. Nel mio caso ho deciso di utilizzare la stessa applicazione web MVC che ho utilizzato prima per mostrare il funzionamento delle API, delle REST API, anche come client dello Storage Queue. Per farlo ho implementato una semplice classe che si va a connettere alla coda che ho creato precedentemente e recupera i primi 10 messaggi che trova nella coda. Eseguiamo l'applicazione. Service Hooks e vediamo che abbiamo questo elemento che è, se vi ricordate, l'elemento di test che ha inserito direttamente Visual Studio Online quando abbiamo creato la sottoscrizione. Se scendo, ho la user story 323, test di funzionamento Service Hooks, che è l'elemento di lavoro che ho creato io. E infatti, se vado a vedere sulla dashboard, vedo che si tratta della storia 323. Quindi l'inserimento è stato completato con successo. Notate che il tipo di messaggio che in questo caso viene scritto è comunque un messaggio di tipo JSON. Quindi è possibile poi interpretarlo ed elaborarlo a seconda, di ogni nostra necessità. È ovviamente anche possibile andare a modificare la sottoscrizione che abbiamo fatto e infine anche andarne a cancellare. È sempre possibile infine andare anche a creare una nuova sottoscrizione e ad aggiungere sottoscrizioni a vari servizi e a vari consumer.